In diretta dal cimitero delle rockstar, vora in onda Rock is Dead. F.T. Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica. Sigla!
Up in Manhattan, sly in Vietnam, bullet in the head, Bobby OD'd on Drano on the night that he was wet.
Amici, bentrovati! Nuova puntata di Rock is Dead. Io sono Federico Traversa, a.k.a. F.T. Sandman, al mio fianco, immancabile come... Io dico sempre come questo caldo, perché oggettivamente siamo in una situazione complessa.
Come un cubo di Rubik quando c'è il singhiozzo.
E Pish Porzioni, ciao Pish, come stai?
Come sto? Sto come un gelato dentro il forno, molto bene, prossimo alla fine.
Bene, in regia come sempre, mentre Pish è alla fine, a fine vita, lo stiamo accompagnando, in regia Andy Gurinaldi sta benissimo, sempre più nudo e sempre più accaldato. No, ma noi specifichiamo sta cosa perché tutti i nostri colleghi conduttori seri hanno l'aria condizionata, hanno gli studi fantastici. No, noi stiamo nello sgabuzzino.
Noi abbiamo l'aria condizionale, l'aria ce l'avremmo condizionale. Se non fossimo poveri.
Finiremo malissimo, amici Radio Popolare. Bene, oggi Rock is Dead andiamo a parlare di un artista. Allora, ne parlavamo prima fuori onda, perché noi in realtà siamo dei malati di mente che in onda parlano di musica e fuori onda parlano di musica.
Uguale.
Ovviamente.
Sì, sì.
E dicevamo, parlavamo dei Linkin Park e si diceva, ma a me hanno sempre dato l'impressione di un gruppo abbastanza... diciamo dall'ispirazione contenuta, con un grandissimo cantante che probabilmente avrebbe potuto portare la sua ugola, la sua rabbia, il suo disagio, la sua creatività dappertutto, vero Pish?
Sì, credo di sì. Io non posso esattamente dirmi un fan del new metal, diciamo così. Le mie radici musicali vanno verso qualcosa di un po' più onesto in termini musicali, però credo che lui avesse davvero una bella voce, ma soprattutto, al di là del bello e brutto, che a volte anche le voci brutte sanno colpire, ecco, lui sapeva colpire, sentivi proprio che quello che cantava ce l'aveva sotto la pelle, per dire.
E stiamo parlando ovviamente di Chester Bennington, e torniamo sul luogo del, ahimè no, del delitto, diciamo della scomparsa. Avevamo già marginalmente affrontato la questione quando con Pish, tu avevi scritto questo libro Music Paranoia,
sì,
dove parlavi della cospirazione, o
sì,
meglio delle voci di una presunta cospirazione legata a Chris Cornell, che avrebbe anche
diffusa da Anonymous su Twitter
all'epoca.
Sì,
ne avevi
sì,
parlato proprio in Music Paranoia, tra l'altro veramente uno dei libri che vi consiglio sempre di leggere se siete appassionati di musica, perché avevi fatto un lavoro davvero straordinario. Ecco, ne parlavi smontando completamente questa teoria che ci fosse addirittura, se non ricordo male, un discorso legato alla pedofilia, cioè che loro,
allora,
si stessero battendo contro.
Il discorso era che ci sarebbe stata una connessione tra la morte di Avicii, che abbiamo anche trattato in questa sede, e quella di Chris Cornell e quella di Chester Bennington, perché esisteva una sorta di corrente del cospirazionismo che asseriva che ci fosse, che queste persone fossero tutte dietro al finanziamento di un documentario che avrebbe dovuto denunciare le elite pedofili mondiali, che sono una delle ossessioni dei cospiratori. E non che manchino, voglio dire, Epstein, non che manchino certo gli indizi per mandare le persone in paranoia, ma il fatto è che questa storia non è assolutamente vera, perché il documentario in sé non esisteva. quando è stato fatto, ed è stato fatto 2-3 anni dopo la morte di Bennington, era un documentario farlocco fatto proprio da uno dei promotori di questa teoria, quindi era una cosa che era piuttosto facile da smontare. Poi si sa, ahimè, certe persone, anche quando gli porti davanti l'evidenza dei fatti, piuttosto che ammettere a se stessi di avere torto, ti dicono che sei parte del problema e non della soluzione.
Bene, quindi questa qua è stata chiarita come l'ennesima, diciamo, voce infondata. Però sulla morte di Chester si è parlato e si è scritto tanto. È stata anche messa in dubbio la versione ufficiale anche da persone legate alla sua famiglia. E noi oggi, per parlarne, abbiamo invitato un'amica. Lei si chiama... io do il nome d'arte, poi dirà lei se vuole dare il suo nome vero. La rete la conosce come James Blonde. Lei ha questo canale che si chiama Rocky Dates. Esatto?
Esatto, ciao a tutti, ciao Federico, ciao Epish, sì, sono qui, sono James Blonde, vabbè, il mio nome è Stefania.
Esatto, io non ti posso non chiamare Ste.
Come James. Sì. Oh. Mi puoi chiamare come vuoi.
Va bene, molto
allora,
bene.
Ti ho ascoltati, chiaramente io ho letto il libro Music Paranoia, che ho sempre letto tutti i libri che avete scritto, e sì, effettivamente sono della stessa idea di Epish, che comunque era una teoria abbastanza tirata con le molle e soprattutto poco credibile e poco verificabile. Però diciamo che dubbi sulla morte di Chester Bennington ce ne sono parecchi, e mi è capitato di andare a approfondire la questione, in primis perché mi sono occupata della morte di Chris Cornell, di cui sono veramente fan. Anch'io, come Epish, non sono una fan accanita dei Linkin Park, ma mi sono avvicinata alla figura di Chester Bennington, e devo dire che è una figura molto profonda, e soprattutto poi dal punto di vista della sua morte ho scoperto tantissime cose. E niente, appunto, approcciandomi alla figura di Chester, partendo dalla morte di Chris Cornell, che anche quella ha tantissimi buchi sulle indagini, sono arrivata ad un articolo pubblicato da un giornale locale di Malibu, in cui si metteva in dubbio tutta l'indagine condotta dal Dipartimento di Polizia di Palos Verdes Estates, che è il quartiere di Los Angeles dove abitava Chester, e anche, insomma, del lavoro del Dipartimento del Medico Legale di Los Angeles. E analizzando, devo dirti che ho scoperto veramente delle cose che sembrano non del tutto,
insomma, non filano,
trasparenti. Bravissimo.
Ok,
esatto.
Senti, allora intanto, io voglio invitare tutti i nostri ascoltatori ad andare a vedere tutta la serie di puntate che sul tuo canale YouTube hai dedicato a Chester e a questa spinosa questione, perché veramente parliamo di tanto materiale con tutte le fonti bibliografiche che insomma può aiutare chiunque si voglia fare un'idea un po' più precisa. Partiamo un attimino da un'infarinatura di base. Che tipo era Chester?
Chester ha sempre avuto un'infanzia e una vita complessa e diciamo un percorso tortuoso che lo ha portato ad affrontare molti traumi e molte volte anche a dimostrare di poterli superare, ma come spesso accade, i demoni che poi incontri nella tua strada ti rimangono dentro e a volte puoi nasconderli, ma non sempre riesci a sconfiggerli, anzi quasi mai. Quindi da una parte lui ha avuto una vita particolare, segnata sia dall'utilizzo di droghe fin dalla più tenera età, ha iniziato a fare uso in maniera spropositata di acidi, marijuana, cocaina e chi più ne ha più ne metta fin dagli 11 anni. E poi segnata soprattutto da episodi ripetuti di abusi sessuali da parte di un amico di famiglia. E poi ho scoperto, andandomi a sentire anche tutte le interviste della sorella, che la sorella è stata abusata a sua volta dalla stessa persona. E la sorella è maggiore, quindi è più grande, in realtà è la sorellastra, perché il papà è lo stesso, ma la mamma di Chester e la mamma delle altre due sorelle è diversa. Insomma, sono una famiglia allargata, però poi hanno mantenuto rapporti anche poi nell'età adulta. E questa, la sorella Toby, ha anche lei ammesso di aver subito abusi.
Ma tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma se non ricordo male, proprio nel libro di Epish avevo letto che il padre, contro sensi della vita, indagava proprio i reati di pedofilia, cioè era un agente di polizia che si occupava proprio di quello, quindi veramente una beffa clamorosa, no?
Sì, ma non l'ha neanche, cioè l'ha saputo poi in età adulta il padre, quando lui ha deciso di dichiararlo durante un'intervista. Non l'ha mai ammesso alla famiglia, è sempre tenuto un segreto per sé. L'unica che lo sapeva da quando erano piccoli era la sorella, perché a un certo punto si sono trovati a... lei racconta un episodio bruttissimo in cui lei doveva fare la babysitter per insomma un bambino, però in quel frangente le hanno tolto l'incarico, quindi lei rientra prima a casa e trova Chester con un fucile puntato nel tavolo della colazione, con un fucile puntato alla gola, e aveva 8 anni Chester, quindi quello è stato un po' il primo momento in cui ha capito che qualcosa non funzionava nella vita di questo ragazzo. E poi vabbè, si sono confidati e lei non aveva mai detto nulla a Chester, perché pensava, essendo la sorella maggiore, se abusano me tolgo il peso a Chester o comunque agli altri bambini. Quindi alla fine cercavano di salvarsi l'un l'altro, ma tutte e due hanno poi subito questa brutta esperienza, certo, traumatica che gli ha segnato.
Un carico di dolore impressionante, perché immagino che sia una cosa che davvero ti segni, ed effettivamente Chester è stato segnato poi per tutta la vita da questo, da questo fatto, perché il dolore che lui esprimeva con quella voce incredibile, questo a volte a me pareva proprio che lui quasi cantasse dalle budella. Forse solo Kurt Cobain e Lane Stalin li ho sentiti cantare con un tale dolore, ecco. E sei d'accordo?
D'accordissimo, sì. Per quello poi mi sono avvicinata tanto a questo personaggio, questa figura, perché poi ho scoperto davvero che lui metteva nel suo modo di cantare e nella sua voce, che poi alternava gentilezza alla rabbia più totale, no? C'era questa dualità della sua voce, non era solo una voce che faceva scream, che gridava, ma era anche una voce molto gentile e molto educata in certi passaggi, e questo rappresentava probabilmente la sua personalità, che è una personalità complessa e affascinante, perché
certo. Senti Ste, ma no, prego, finisci.
No, vai.
No, dicevo, lui inizia, comunque si appassiona alla musica, milita in alcune band, eccetera. Poi com'è che arriva nei Linkin Park, che musicalmente non sembravano proprio in linea con quello che Chester aveva fatto prima? Lui suonava rock, no, hard rock abbastanza.
Lui suonava... Esatto, lui aveva un gruppo con Sean Dowdell che si chiamava Grey Days, che poi avrebbe dovuto anche rimettere in piedi, guarda il caso, il giorno dopo della sua morte avrebbe dovuto incontrare il suo vecchio gruppo, quello dei Grey Days, per rimasterizzare, insomma rimettere in piedi i vecchi album in una maniera più attuale, più moderna. Quindi era anche uno dei suoi progetti, quello di rimettere in carreggiata poi il suo progetto iniziale, che era quello proprio di un gruppo rock. Sostanzialmente con i suoi ex compagni dei Grey Days litiga, succede, lui era anche il più piccolo del gruppo e anche il meno ascoltato, quindi è stato un litigio che poi ha fatto sì che anche un po' per orgoglio si sciogliesse il gruppo. Lui poi da quel punto lì decide di appendere il suo microfono al chiodo, si taglia tutti i dreadlocks che aveva e inizia a fare l'impiegato in un'azienda che, se non ricordo male, si occupava di scansionare delle mappe, insomma una cosa molto da ufficio, no?
Molto diversa da quello che farà dopo, tra l'altro.
Assolutamente, assolutamente. Fatto sta che però durante tutta la sua carriera, che tra l'altro ha avuto anche un discreto successo in Arizona, lui comunque si è messo in contatto con discografici e comunque tecnici del settore. Dall'altra parte, insomma non proprio dall'altra parte, però in un'altra parte dell'America, Los Angeles, c'era invece questo gruppo che stava nascendo, New Metal, che si chiamava Axiro, che però aveva un cantante che non era adatto a fare il cantante, quindi era la ricerca spasmodica di una voce da mettere in associazione all'altra voce del gruppo, che era quella di Mike Shinoda, che però rappava, quindi ci mancava proprio un cantante che cantasse le parti melodiche, vocali, perché quello che avevano, credo poi sia andato, abbia avuto un grandissimo successo come manager di non so, di gruppi molto importanti, quindi meglio così che non sia stato poi dentro gli Xero. Comunque fatto sta che tramite tutta una serie di contatti discografici riescono a recuperare il numero di Chester, che in quell'istante stava festeggiando il suo 23° compleanno, quindi gli mandano una demo con solo la base e lui abbandona il suo compleanno, insomma così la leggenda narra, che abbandona la festa del suo compleanno per andare immediatamente a registrare la voce su queste basi e gliele manda, invece di portargliele direttamente, non so, gliele canta anche al telefono, insomma rimangono tutti piacevolmente sorpresi da questo cantante con questa voce magnifica, con delle potenzialità immense. Lo invitano a Los Angeles, ma gliela fanno anche un po' sudare, perché non gli dicono subito ok, sei dei nostri, insomma continuano anche a fare altre
audizioni,
altre prove con altri cantanti. Poi vabbè, insomma tutti sappiamo che verrà poi preso dai Linkin Park, verranno poi scritturati dalla Warner Records, che ai tempi era ancora sotto Time Records, non so, poi ha fatto, insomma poi sono entrati in borsa, quindi c'è stato un po' un ricambio anche all'interno.
Comunque da lì la storia poi è stata decisamente più in discesa. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che chi volesse approfondire tutta questa storia, è stato pubblicato proprio dal Castello questo bel libro One Step Closer, la storia dei Linkin Park, di Jeff Blue, che è proprio l'art director che l'ha scoperti e che li ha di fatto messi insieme, che racconta proprio questo incredibile viaggio che ha portato la band a firmare per Major e a realizzare il loro primo disco. E Pish,
tra l'altro, in questo libro, scusami.
No, figurati, no, niente.
Solo che Jeff Blue era molto legato a Chester Bennington, e in questo libro lo dimostra molte volte, e capisce anche che comunque è un elemento un po' diverso dal resto del gruppo, ma lavora molto sul mediare tra le varie, sia tra i vari componenti che anche tra la casa discografica. Insomma è stato una persona, Jeff Blue, che è fondamentale nel successo della band. Scusate, non volevo interrompervi.
Oh, figurati. No, volevo dire semplicemente che ho sempre trovato molto bizzarro il fatto che il primo cantante degli Xerox poi sia finito a fare ska cristiano, una cosa che io ho trovato davvero inverosimile. Cioè, nella vita, sì, vabbè, facevo new metal, però sai, adesso spacco facendo ska cristiano. Che meraviglia, il mondo della musica è una cosa incredibile.
E noi ci andiamo ad ascoltare i Linkin Park, che incredibili sono stati davvero.
Never ending, controlling, I can't see. myself again. My walls are closing in.
Not a sense of confidence. I'm convinced that it's just too much pressure to take.
I felt this way before. So insecure. Beside my own reflection, it's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in.
Not a sense of confidence. I'm convinced that there's just too much pressure to take.
I felt this way before. So insecure.
Ed eccoci, abbiamo sentito un classico di tutta la discografia dei Linkin Park, la bellissima Crawling, e viene dal primo lavoro Hybrid Theory, che doveva essere il nome originale della band, che poi è stato bocciato. Dopo Xerox avevano cercato tutta una serie di nomi e loro si erano convinti Hybrid Theory, ok, è quello giusto. Poi gli è stato bocciato dall'etichetta, allora hanno, perché c'era già un'altra band che si chiamava Hybrid, che era, diciamo, cominciava ad avere un po' di seguito, allora loro hanno preso il nome Linkin Park storpiando il nome Lincoln Park, perché storpiando il nome, perché il sito lincolnpark.com era già stato il dominio, il nome del dominio era già stato preso, e quindi loro hanno optato per una storpiatura in modo da non creare confusioni. E bisogna dire una cosa, Bennington sicuramente ha contribuito in maniera fondamentale alla riuscita dei Linkin Park. Senza di lui rimangono un gruppo, almeno all'inizio sono un gruppo new metal non esattamente ispiratissimo, però in seguito hanno, secondo me, hanno mostrato i segni di una interessante evoluzione, e nei loro lavori hanno cominciato ad incorporare elementi meno fighetti, si può dire, se offende qualcuno, no? E meno fighetti, meno modaioli, diciamo così, e hanno invece cominciato un po' più a seguire l'ispirazione, dove ci porta il senso. Praticamente tutti i loro lavori sono stati dei successi, addirittura hanno fatto un disco insieme a Jay-Z, che era una sorta di remix reciproco, uno dei pezzi dell'altro, e Jay-Z, che sembra non essere esattamente la persona più affabile del mondo, sembra essere un uomo abbastanza chiuso e molto riservato, ha pagato il tributo a Chester Bennington più di una volta, facendo Numb Encore, che era il pezzo che avevano insieme, diffuso insieme.
Senti, abbiamo, ragazzi, lo ricordiamo, in linea Jazz Blonde, che col suo canale Rocky Dates, l'ho detto bene, Ste?
Certo, benissimo.
Perfetto, ha dedicato un lunghissimo speciale a Chester, insomma, alla vita e poi, ahimè, alla triste fine di Chester. Ha detto bene, Pish? Ste?
Ha detto benissimo, certo, grazie anche a Rick Rubin che li ha affiancati, sono passati dal new metal a qualcosa di un po' più di profondo, insomma, hanno affrontato anche altre tipologie di musica, è vero.
anche se poi l'ultimo disco
dire la verità è Pish,
ragazzi, è la nostra voce della verità della verità, anche se l'ultimo disco effettivamente era con Chester, erano stati anche accusati di essere un po' troppo pop.
Sì, per me almeno sì, io
ma per te è pop, cioè anche in Sepultura, cioè Pish, che discorso, sei una persona no, profondamente disturbata, quantomeno musicalmente. No, ma torniamo ahimè, questo è Rock is Dead, lo sapete, c'è la parte della vita e poi ahimè arriva anche la parte della dead, in questo caso abbiamo parecchio da parlare. Che cosa succede? Cioè, perché da quell'articolo che tu hai letto e che ha fatto molto scalpore, insomma, che ha fatto parlare prima gli Stati Uniti e poi il mondo, si è iniziato a dire che la versione ufficiale sulla morte di Chester, cioè che si è semplicemente tolto la vita in casa sua, mi pare, se non ricordo male la sua abitazione, non corrispondesse a verità. Quali sono gli elementi che fanno mettere in dubbio questa versione ufficiale?
Allora, sì, lui si è tolto la vita a casa sua, una casa comprata un mese prima, quindi una casa super nuova, ed era da solo a casa. Unico giorno durante, lui era in pausa dal tour di One More Light, avevano tipo 7-8 giorni di pausa e il tour sarebbe stato ripreso poi al 27 di luglio, lui è morto il 20. E sostanzialmente lui era a Sedona in Arizona, dove trascorreva insieme alla famiglia queste vacanze, questa pausa dal tour, ma la sera del 19 si deve recare a Los Angeles perché la mattina dopo alle 4:30 del mattino deve fare un servizio fotografico per uno sponsor dei Linkin Park. Allora, la prima cosa che non funziona è che nessuno lo viene a prendere alle 4:30 del mattino, si presenta una macchina Uber alle 9:30 del mattino, quindi prima cosa, chi ha detto di spostare l'appuntamento? Perché arriva una macchina Uber, non una macchina del management, a prenderlo? E siccome la governante che era in casa era stata avvisata che Chester sarebbe dovuto uscire alle 4:30 del mattino, chiaramente quando rientra in casa alle 8 per prendere servizio e fare il suo turno, non cerca Chester. Solo quando arriva questa macchina Uber per caricare il suo cliente, lei va su in camera per capire se Chester, se il signor Bennington è ancora in casa, e lo trova appunto impiccato a questa porticina della camera da letto con una cintura Hugo Boss, tra l'altro anche dello sponsor suo, e niente, con ancora addosso i pantaloni, dentro la tasca il biglietto aereo che aveva appena preso dall'Arizona, e sul comò due bottiglie di birra aperte, un cellulare e altre poche cose, come una prescrizione di uno psicofarmaco, poche cose che tra l'altro non sono mai state analizzate. Ma ci sono un po' di incongruenze su quanto dice il referto dell'indagine della polizia di Palos Verdes e poi quello che è stato riportato dai pochi testimoni che sono stati interrogati. Innanzitutto la governante, perché la governante sostiene che davanti ai poliziotti che nulla sia accaduto di insolito quando aveva visto il signor Bennington rientrare la sera prima alle 10:30. Mentre quando viene interrogata dalla mamma, dal papà e dalla sorella di Chester durante il pomeriggio, rivela che in realtà c'è stato un comportamento anomalo di Chester. Lui non è entrato dalla porta, è entrato dalla porticina del cane, quindi strisciando per terra dalla porticina del cane con una borsa 7-Eleven in mano. Quindi anche questo è un comportamento strano, ma che non è stato registrato nel referto della polizia.
Ma può essere che fosse ubriaco, comunque sotto sostanze stupefacenti? In quel momento.
Allora, nell'autopsia è stato trovato una bassissima percentuale di alcol nel corpo, probabilmente derivante dalle birre che sono state trovate, ma che non sono neanche state finite. C'era una Stella Artois e una Corona, mi sembra, in camera, di cui una ancora a metà e l'altra neanche tutta terminata. Poi nella prima analisi tossicologica era emerso anche traccia di MDMA, che poi è stata subito smentita, ma capirete che quando appena esce una notizia del genere i tabloid ci fanno festa, quindi la prima notizia uscita era che c'erano anche tracce di droga. In realtà poi è stata una notizia, non è stata confermata, è stato un falso positivo, per cui poi si sono trovate solo lievi percentuali di alcol nel corpo, ma neanche tracce di psicofarmaci o cose del genere.
Quindi lui aveva la prescrizione per questi psicofarmaci, ma non li stava assumendo?
No, allora, lui aveva la prescrizione e il vasetto di quello che noi chiamiamo in Italia Stilnox, che in America mi sembra si chiami Ambien o qualcosa del genere, comunque ha un nome diverso, nel principio è lo stesso. No, allora, in America si chiama Zolpidem e da noi in Italia appunto è una specie di come si dice quando uno di antinsonnia, insomma, per farti dormire,
per dormire,
no? Come per dormire, comunque sì, per un trattamento a breve termine dell'insonnia. Sì, soltanto in adulti e solamente in casi in cui i disturbi sono gravi. Scusa, sto leggendo il bugiardino un attimo, e quindi sì, è una cosa del genere. E lì ce n'erano ancora, però poi la moglie ha affermato che in realtà lui era sotto cura di psicofarmaci per la depressione, ma che non li stava più assumendo. Guarda, poi queste sono le dichiarazioni della moglie Talinda. Se tu chiedi invece dall'altra parte all'ex moglie e al figlio dell'ex moglie, invece sostengono che lui invece stesse seguendo la cura di psicofarmaci. Io non lo so, ho molte amiche psichiatre e psicologhe, mi dicono che ci sia un segreto professionale anche di fronte a un indagine di suicidio. Non so se poi sarà, se è stata o no interrogata la terapeuta che aveva in cura Chester. Quello sarebbe stata una buona cosa da sentire, per capire effettivamente se stava prendendo o meno i farmaci che facevano parte della sua cura, no? Anche perché lui tra l'altro era in un ricovero ambulatoriale anche per l'utilizzo di alcol, quindi lui non era stato ricoverato ultimamente all'interno di una struttura, ma doveva tenere una sorta di diario in cui annotava tutti i suoi comportamenti, le sue crisi, eccetera.
Ecco, ma scusami se ti interrompo, una domanda, ma lui come diagnosi psichiatrica aveva un disturbo, era bipolare, soffriva di depressione, manico-depressive, allora, cioè qual era la diagnosi?
Allora, di questo ne ha sempre solo parlato lui, non ci sono state dichiarazioni da parte di medici. Lui ha detto che soffriva di depressione, l'ha affermato in tantissime interviste, era in cura da una terapeuta perché ne parlava apertamente, ma non ha mai parlato di psicofarmaci o di cosa lui prendesse, quindi io non ti so dire esattamente.
E poi c'era questo,
che solo so per le testimonianze.
E poi c'era questo problema di alcol che stava gestendo, e immagino qualche dipendenza legata, non magari dipendenza, comunque un utilizzo abbastanza massiccio di tanto in tanto di droghe pesanti, quindi mi pare di capire.
Allora, ultimamente no, devo dirti che c'è stato allora ultimamente lui ha fatto un'evoluzione quando la prima volta lo hanno obbligato, insomma, a ricoverarsi in riabilitazione. La droga in realtà è stata una cosa che poi non ha più portato avanti, in realtà è l'alcol che ha sempre dato grandissimi problemi, da cui lui non riusciva proprio a uscirne.
Quindi si era liberato della parte, diciamo, droga, ma
magari traslandola sugli psicofarmaci, perché poi lui ha avuto un sacco di problemi alla schiena, alla caviglia, si è rotto il polso, quindi comunque poi
tipo in America c'è cioè quei sono
in America.
Magari in America sono quei maledetti antidolorifici che cioè qua Rocky's Dead col fentanyl abbiamo veramente è diventato abbiamo parlato più di fentanyl che di musica, tra
un
po'.
Armadio pieno di vittime
da Prince, Michael Jackson
e rispetto
anche l'oxicotin,
psicodone, certo. Rispetto alla sua condizione psicologica, la sua compagna, sua moglie, poco dopo la morte di Bennington ha messo online, mi sembra su Facebook, un piccolo estratto video in cui si vedeva poche ore prima che si togliesse la vita Bennington a tavola sorridente con, aveva mi sembra una bambina accanto, e lei ha scritto una cosa: anche questo, ahimè, è il volto della depressione. Se pensate che sia una cosa da prendere alla leggera, state sbagliando, andate a chiedere aiuto, che mi sento di fare mio e di condividere con voi. Se sentite che non ce la fate, chiedete aiuto, non c'è niente di male in tutto ciò.
Ste, questa è un po', diciamo, la versione dell'ultima moglie, che però non collima con quella invece della moglie precedente, che invece non ci vede chiarissima. Ecco, ci puoi spiegare le altre cose che non tornano in questo suicidio, cioè perché lo mettono in discussione? Mi hai detto le discrepanze nelle versioni della governante, mi hai detto, sì, il discorso della macchina, che altre cose ci sono?
La macchina, anche perché la macchina, allora, è stato il conducente Uber a chiamare il 911, e la cosa strana è che a un certo punto chiaramente il 911 chiede: mi dà l'indirizzo della casa, e lui non sa dargli l'indirizzo. Cioè, è molto strano, perché se un Uber ti chiama a casa tua tu dovresti sapere che indirizzo ha. Comunque, insomma, sono piccole cose che comunque non collimano. Un'altra cosa della governante, che quando alle 14, il corpo di Bennington è stato trovato alle 9.03 dall'ufficiale di polizia, dopo che è stato chiamato, insomma, dal conducente Uber. Quindi la prima persona che lo vede, oltre a chi era presente lì in casa, è l'ufficiale di polizia, alle 9.03. Portano via il cadavere verso le mezzogiorno, alle 14 si recano a casa i familiari e trovano i tappeti tutti bagnati. Allora domandano sempre alla governante cosa fosse successo, e lei sostiene di aver trovato alle 8.30 del mattino, quando è entrata a casa, tutti i tappeti sporchi di sangue, perché probabilmente il cane, loro erano pieni di animali, il cane aveva azzannato un pollo e una tartaruga. Quindi nel momento in cui sono andati via medico legale, polizia e tutto il resto, lei ha deciso bene di togliere il sangue e di lavare tutto, quindi c'erano tutti i tappeti umidi. Questo anche non è stato detto alla polizia, però si presume che la polizia, nel momento in cui entra e vede del sangue, dovrebbe tendenzialmente anche analizzare, oppure ha creduto in maniera così ad occhi chiusi al racconto della governante. Non so, ci sono tante incongruenze sui racconti e su quello che c'è scritto nel documento della polizia, che non collimano, ma soprattutto che potrebbero essere, che avrebbero potuto essere dei dati da approfondire per capire se effettivamente poteva esserci un gioco sporco dietro alla morte di Bennington, perché in 11 minuti è stato dichiarato dall'ufficiale di pattuglia suicidio. Quindi questo è stato il messaggio che è stato inviato al dipartimento del medico legale. Non nessuno ha chiamato la polizia di Los Angeles, reparto omicidi, perché voi mi insegnate che prima di escludere, cioè di prima di dire che è un suicidio, dovresti escludere l'omicidio o l'incidente. E invece, sia nel caso di Cobain sia nel caso di Cornell, è stato l'ufficiale in carica che ha visto il corpo che ha dato il messaggio dall'altra parte che si trattava di un suicidio. Quindi questo vuol dire che blocca tutta una serie di meccanismi che potevano attivarsi, di indagini piuttosto che di ricerca di prove sul posto sul luogo della morte.
Cavoli, diciamo con Cobain sono 31 anni che quella famosa frase, un suicidio da manuale, mamma mia, tanto da manuale che sono 31 anni che lo si mette in discussione, ecco.
Anche lì è stata una, dopo forse neanche un'ora, senza autopsia, senza niente, si è deciso che era suicidio. Per cui lì blocchi tutta una serie di meccanismi che vanno più avanti.
Nel caso,
tanto la vita della polizia, perché sai, quel suicidio te la levi subito, non devi fare indagini, non devi fare niente, è quindi molto più semplice.
Vabbè, ma nel caso di...
che il reparto di polizia di Palos Verdes era un reparto che è stato più volte tacciato di corruzione e di malfunzionamento, quindi aveva tutte le carte in regola per evitare che anche i riflettori dei media puntassero su quel dipartimento. Diciamo che prima se la cavavano e toglievano di mezzo anche sta cosa, e probabilmente meno indagini sarebbero state fatte anche nei loro confronti. Insomma, poi ho fatto delle indagini non solo sul, diciamo, la condotta di questo dipartimento di polizia, ma anche sullo stato di salute dell'obitorio dove è stato portato il corpo di Chester. È un obitorio che ha avuto gravissimi problemi negli anni precedenti, tant'è che c'è stato un ricircolo dirigenziale perché tutti si auto licenziavano perché non c'erano fondi, mancanza di personale, c'erano corpi lasciati lì per mesi e mesi senza poter andare avanti con le autopsie, quindi era una situazione davvero davvero imbarazzante quella dell'obitorio di Los Angeles dove è stato portato Chester. Invece la sua autopsia è stata fatta praticamente il giorno dopo e conclusa anche con l'esame tossicologico, cose che all'interno di quel reparto non sono mai successe. Anche lì, secondo me, tutti volevano sbrigarsela alla velocissima.
Ok, chiarissima. Scusa un secondo, Pisci, volevi intervenire?
Sì, no, dicevo che nel caso di Cobain è stata fatta molto veloce, ma diciamo che quando il coroner è molto amico della vedova è molto più facile, capisci?
Bene, ma qua l'impressione comunque che forse si sia questa velocità, lo spiegavi bene, sia figlia del fatto che probabilmente quel dipartimento non voleva troppa pubblicità e allora, anche perché secondo me a suffragio invece del suicidio c'è proprio che combinazione lui abbia scelto il giorno del compleanno di Chris Cornell, che era un suo grande amico, una persona che stimava.
E il modus operandi identico, esatto, a quello di Cornell.
Forse
non è un po' troppo scontato secondo voi questo?
Oddio. Potrebbe, poi... certo, a voler pensare male.
Non ho sentito molte morti.
Sarebbe la giusta conclusione, si è ammazzato perché sai, quel giorno comunque in quella stessa maniera si è ammazzato anche il suo migliore amico, che poi c'è un migliore amico. Ne aveva anche tanti altri, non era Chris Cornell il suo migliore amico, ma comunque era una persona che, molto legata anche alla famiglia. Non lo so, io su questo ho dei dubbi, nel senso che è quasi troppo scontata come...
Ok. Senti, faccio un'ultima domanda in chiusura. Sì. Secondo te, alla luce, io so che tu ci hai speso veramente giorni e notti su questo caso, ti dicessero, arrivasse proprio... Secondo te si è suicidato? A, B, no, è stato fatto fuori? C, altro?
Fatto fuori.
Davvero?
Senza dubbio.
Wow.
Sì. Sono quasi certa.
Perché?
Sì.
E Pish dice, perché questa certezza?
Perché adesso vabbè, io ve l'ho fatta molto breve anche perché la mia memoria non è così, diciamo, tutti i documenti non ve li ricordo tutti a memoria, però veramente ci ho speso mesi, non notti e giorni, mesi, e ho anche guardato i fatturati della casa discografica dopo che è morto Chester, so come era andato l'ultimo album, diciamo che Chester, come dice l'ex moglie, valeva molto più morto che vivo, e adesso insomma voi poi fate anche la stessa riflessione anche sul caso di Michael Jackson, di Prince tra l'altro era la stessa casa discografica, e poi non lo so, magari sono suicidi che magari ti portano a suicidarti, io non lo so se c'è stato qualcuno che gli ha messo un cappio al collo, e come credo che anche Cornell non se lo sia messo da solo. Ora dirti il movente e dirti chi è stato, ho tantissime teorie che si discostano da quelle che chiaramente diceva Epic prima, che sono comunque frutto di un complotto un po' più manipolato, ma potrebbero essere, perché guarda adesso i casi, adesso stanno riaprendo un sacco di casi su Puff Daddy e su tutte le morti che comunque sono legate a lui, che sono state anche quelle un po' non troppo chiare, tipo Tupac Shakur, tipo Biggie, no? E anche lì si dice che volessero, che vabbè, a parte Tupac che faceva parte della casa discografica avversaria, ma Biggie voleva lasciare invece la Bad Boy Records, quindi comunque quando ci sono tanti soldi di mezzo, non ci sono più le persone, secondo me, ci sono tanti soldi. Nel mio ultimo episodio, che ancora non è uscito, affronto proprio come le case discografiche, da semplici uffici che magari editavano dei dischi, sono diventate delle multinazionali col dollaro nella pupilla, che hanno interessi che ormai vanno al di là dell'artista, no? Certo. Che è semplicemente un numero, semplicemente un punto nel fatturato dell'azienda. Quindi non lo so, I dubbi sono tanti, se a pelle e a stomaco ti dico, secondo me non si è ammazzato.
Ok, va bene, ci sta. Allora, io invito comunque chi vuole saperne di più, i nostri ascoltatori, eccetera, di andare a vedere il tuo canale Rocky Dates con la nostra James Blonde, e andatevi a vedere il lunghissimo documentario che ha dedicato a Chester, e poi ciascuno si faccia la sua idea. Grazie Stefania di essere stata con noi.
Un bacio grande, ragazzi.
Un abbraccione, stai bene. Grazie, ciao. Amici, eccoci rientrati, puntata scoppiettante e pisce. Io sono sempre molto incuriosito da queste teorie, da questi complotti, queste idee. Molte volte, a mio modo di vedere, nel 95% dei casi poi la versione ufficiale magari è anche quella giusta, però c'è sempre poi quella percentuale di casi in cui magari non lo è.
Io sono dell'idea che dubitare sia giusto e democratico, e che ognuno abbia tutto il diritto di mettere in discussione la narrazione di qualsiasi tipo, e penso anche che lei abbia fatto un lavoro di ricerca molto meticoloso. Andate davvero a vedere il suo lavoro su Bennington, perché è molto interessante.
Merita.
Io personalmente la vedo in maniera diversa, però non è che io ho la verità in tasca, quindi tutto può essere nella vita.
E poi fatemelo dire ancora una volta, lo ripeto, andatevi a comprare il libro di Epic Music Paranoia, perché ha fatto 500 pagine di tutti i possibili casi, scandali, cospirazioni, smontandole con un approccio molto da alla Polidoro, alla Alberto Angela, sai, molto scientifica, la CICAP, li ha smontati tanti, però insomma è un lavoro incredibile. Quindi Music Paranoia, correte in libreria. Ma adesso andiamo, nei pochi minuti che ci restano, ad affrontare quella che tu mi hai dipinto, Epish, come la più grande diva dell'Asia.
Sì,
Teresa Teng.
Proprio lei, Teng Li Chung. Io spero che.
E pronunciano bene.
Esatto, i membri della comunità cinese. Spero che ci ascoltino, innanzitutto che apprezzino il nostro slancio nell'abbracciare tutta la cultura musicale del mondo e che capiscono che io non so parlare il cinese, abbiate pietà.
C'è solo il mandarino antico.
Esatto, qualcosina di sanscrito. Dunque, Teresa Teng, stiamo parlando di la più grande diva di tutta l'Asia. Sì, hai detto la cosa giusta. Lei ha avuto una carriera di 30 anni a cantato qualcosa come 1700 canzoni, ha avuto una quantità di vendite, se si esclude la Cina che non diffonde i dati di vendita, ma ha venduto una cosa come 47 milioni di dischi nella sua vita. E Teresa Teng nasce da una famiglia a Taiwan, il padre è l'uomo che la indirizza verso la musica e c'è un collega del padre che dice: guarda che c'è questa bambina, secondo me c'ha una certa propensione per la musica. Ora dovete sapere, non voglio scendere nel dettaglio, ma ci sono, guarda caso, un po' di tensioni tra Taiwan e la Cina, siccome Taiwan è ancora costantemente sotto il rischio di essere invaso, diciamo, c'era una forte presenza militare. E questa persona che istruisce Teresa gli dice che la prima cosa che deve imparare è il bel canto, ma ad andarsi ad esibire proprio alle parate militari, che questo in un qualche modo le garantiranno una sorta di lascia passare, diciamo. E difatti è una cosa che poi lei ha fatto con molto entusiasmo, va detto, da per tutta la sua esistenza. E i parenti amavano la musica. Non dimentichiamoci che all'epoca Taiwan aveva proprio la legge marziale, quindi non era proprio una cosa leggera, ecco. E dunque la sua carriera ha una svolta quando lei ha 21 anni e produce la sua prima canzone di successo. Ancora contemporaneamente ha una presenza in uno show televisivo, è di bello aspetto, è educata, ha un bel portamento. Sono tutte caratteristiche che in un qualche modo la faranno entrare insieme alla sua rivisitazione della musica tradizionale.
Sì,
dell'Oriente,
suo è un folk,
esatto, è un folk
rimodernato.
Però rimodernato, esatto, le danno un appeal anche verso le nuove generazioni che di norma sono quelle più suscettibili alla moda del momento invece che alla musica tradizionale. Ma Teresa Teng aveva già mollato la scuola, aveva già lasciato gli studi, convinta che il canto sarebbe stato la sua unica ragione di vita.
E avrà ragione, Pish, pensa, io leggo un detto. C'era un detto in Cina, nelle varie nazioni limitrofe, parlo di Corea, Giappone, Thailandia, Vietnam, Malesia ed Indonesia, cioè ovunque ci sia gente cinese possono essere ascoltate le canzoni di Teresa Teng.
Sì,
parliamo di miliardi di persone,
esatto.
Non è che
no, incredibile.
Cioè, dici, comunque ci siano italiani, cioè, vabbè, siamo 60 milioni, vabbè, va lì che vada. Ma
pensate che intorno agli anni 70, quando la sua fama ha cominciato a tracimare dalla sola Taiwan, ha cominciato a proprio tutto il continente asiatico, ha inciso per l'Indonesia, per il Giappone, per la Corea, tutti i paesi che tra di loro purtroppo si guardano in cagnesco per tutta una serie di ataviche questioni, che siano etniche, culturali, territoriali, religiose, politiche, quello che sono, ma insomma nemmeno la Cina è un continente quieto, così come non lo è il resto del mondo. E lei, diciamo, riesce negli anni 70 a infrangere quella cortina di ferro che c'era in Cina, perché la Cina era fondamentalmente isolata anche dal punto di vista culturale, non solo economico. Fino agli anni 70-80 è stata molto isolata. E lei, una canzone il cui titolo è tradotto all'incirca la luna rappresenta il mio cuore, arriva a essere una delle primissime voci che non fossero native cinesi a essere diffusa. Addirittura quando verrà proibita la musica straniera intorno agli anni 80, Teresa Teng sarà l'artista che riceverà il bootleg, il vecchio trattamento di chi di noi come me ha la barba bianca da qualche parte del corpo, ha subito il trattamento del bootleg, cioè lei era l'artista che più veniva piratata, le cassette venivano usate, uno magari trovava nel banchetto una cassetta con un'altra copertina, ma sotto c'erano le canzoni di Teresa Teng, e non si è mai esposta politicamente. Una delle cose belle di questa artista è fondamentalmente il suo il messaggio fondamentalmente di unione, ecco, che è una cosa che forse è un po' il leitmotiv di questa stagione, visto i tempi che corriamo. E alla fine le tensioni politiche non sono mai riuscite a fermare, nonostante lei comunque fosse una cantante, avesse mantenuto il suo impegno con i militari di Taiwan, eccetera, ma la sua era più un modo per far sì che di poter continuare a cantare, di poter continuare a diffondere la sua musica. Ahimè, una lunghissima carriera purtroppo non ha una bella fine, perché Teresa Teng muore in una maniera piuttosto singolare.
A soli 42 anni.
Esatto. Dunque, lei muore d'improvviso, senza aver mai avuto non dico segni premonitori, ma qualche sintomo della debolezza, un periodo fiacco, della febbre. E no, lei muore a Thailandia, a Chiang Mai, scusatemi di nuovo, e la fonte ufficiale parla di un attacco di asma.
Terribile attacco d'asma, ne aveva sofferto effettivamente tutta la vita, ma mai era stato un problema, cioè lo gestiva abbastanza tranquillamente.
Mentre i medici invece dicono che è stato il cuore ad aver ceduto. I medici thailandesi dicono che non era stata l'asma e il cuore è stato perduto. Ma c'è un altro problema, ovvero il ruolo del suo marito. Pare che il marito fosse presente alla morte di Teresa Teng e che non abbia alzato un dito,
non abbia chiamato i soccorsi,
e questo ha portato a tutta un'altra serie di speculazioni esatto, sulla fine della più famosa cantante dell'Asia. Al suo funerale ci sono presentate qualcosa come 200.000 persone,
funerali di Stato. Vedete, cambiamo i continenti, cambiamo le nazioni, ma alla fine quando muore un grande artista ci sono sempre tante voci, tutte diverse, che vanno dalla morte naturale all'omicidio, ai soccorsi mancati, che più ne ha che più ne metta. La verità noi non lo sappiamo, ma sappiamo che la buona musica passa sempre qui a Rock Is Dead. Alla prossima.
思念到如今，你问。 有多深，我爱你有几分。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。我思念到如今，你问我爱你有多深？